registrazione.
Voglio.
Purinsa mea ha tutte per ancora poco, ma sempre Purinsa mea, e siccome noi non saltiamo mai, allora abbiamo la parasha di chi ti sa. E ovviamente molto molto brevemente, perché ho 10 minuti a disposizione dopo che cerchiamo di fare un po' il tutto, però vabbè. Allora, velocemente la sintesi della parasha, l'haftarah, e concludiamo. Allora, abbiamo Hashem che ordina a Mosè di contare il popolo, dopo abbiamo il censimento tramite il mezzo shekel, ovviamente con questa somma, poi questa somma verrà impegnata per la costruzione del Mishkan. Abbiamo il lavabo di bronzo in cui i Kohanim eseguivano l'ablutione di mani e piedi prima appunto di intraprendere il culto del Mishkan. Poi c'è la preparazione dell'olio di unzione, olio col quale saranno unti sia oggetti che arredi del Mishkan, e anche Aaron e i suoi figli, dunque i Kohanim. Poi Hashem indica a Mosè le componenti dell'incenso, che però che sarà fatto appunto ardere sul Mizbeach HaZar, sull'altare d'oro. Hashem informa Mosè della scelta di Bezalel, Ben-Uri, pronipote di Miriam, dotato di geniale talento per dirigere appunto tutti i lavori della costruzione del Mishkan. Verrà assistito da Aholiab ben Ahisamach e anche da altre comunque persone dotate, ma loro due sono, diciamo, capo a questo progetto divino. Poi abbiamo il comandamento di osservare di Shabbat, abbiamo le tavole della legge che vengono consegnate da Mosè. Purtroppo l'episodio del vitello d'oro, vedendo appunto, constatando che Mosè indugia a scendere, realizzano il vitello d'oro. Hashem informa Mosè, comunicando l'intenzione di annientare il popolo, ma Mosè supplica Hashem di aver misericordia. Dunque lascia cadere, quando scende dal monte, lascia cadere le tavole, prende il vitello, lo brucia, ne getta le polveri nell'acqua, fa bere gli ebrei che hanno peccato. Poi Mosè viene assistito dai membri della tribù di Levi, ai quali comanda appunto di uccidere con la spada tutti i colpevoli. Poi Mosè supplica Hashem di non sterminare il popolo, oppure se no di cancellare lui dalla Torah. E Hashem risponde che cancellerà solo chi ha peccato, colpisce il popolo con flagello e comunica a Mosè che non sarà più lui a condurre il popolo, non sarà più Hashem nel senso a condurre il popolo, ma un angelo. Da quel giorno in poi la tenda della adunanza sarà situata fuori dall'accampamento e Hashem parlerà a Mosè solo per mezzo della nuvola che si poserà sul Mishkan. Mosè chiede ad Hashem di mostrare il suo volto, Hashem gli risponde che gli si rivelerà solo posteriormente, mostra il nodo dei tefillin della nuca, nuca tra virgolette ovviamente. Hashem comanda Mosè di scolpire 2 nuove tavole della legge. Mosè risale, Hashem proclama i 13 attributi di misericordia e promette di condurre il popolo in terra di Israele, comanda di distruggere i 7 popoli come abbiamo detto prima, proibisce di suggellare con loro alleanze, ordina di non avere altri dei, di non scolpire idoli. Ricorda il sacrificio di Pesach, Shabbat e i 3 pellegrinaggi, Pesach, Shavuot e Sukkot, e si conclude con che dopo 40 giorni, trascorsi appunto senza mangiare né bere, Mosè scende col volto che emana questi raggi di luce e nessuno osa avvicinarsi a lui. E in seguito convoca Aaron e i capi del popolo, insegnando loro quanto appreso appunto nel monte di Sinai. E andiamo direttamente all'Aftarah. Allora, l'Aftarah di chi ti sa, benissima Aftarah, siamo Melachim, nel Talmud Sanhedrin 113a, è riportato che in molti giorni di. Allora, che abbiamo questo. Allora, prima spieghiamo un po' il legame con la Parashah. Allora, introduzione un attimo storica, siamo all'epoca di Eliyahu Navi. Che regnava, Eliyahu, regnava su Israele il re Ahav, figlio di Omri, che era paurosamente estremamente malvagio, molto più dei suoi predecessori. E una volta, appunto, Ahav incontra Eliyahu a Navi e gli chiese come spiegasse il fatto che non si realizzasse la benedizione di Mosè, che Mosè aveva detto: deverete adorando le divinità, Hashem si adirerà e tratterà il cielo, dunque non pioverà. E quando in realtà allora tutto il popolo era idolatra e la pioggia continuava a cadere. E immediatamente Eliyahu HaNavi giurò ad Ahav che da quel momento la pioggia avrebbe cessato di cadere, sarebbe tornata solo per ordine suo. E trascorsero 3 anni da quell'incontro fra Chave e Yahwanavi, caratterizzate appunto da questa totale siccità. E però, grazie a questa carestia, numerosi ebrei si pentirono, dunque fecero tshuva. Legame con la Parashah, Haftarah riferisce in Proverbi appunto che Navi rivolge al popolo per aver abbandonato appunto la Torah, la retta via, e aver d'altro canto appunto adorato il Baal, che era una cioè, il culto del Baal era estremamente diffuso nell'antichità. E questo riporta chiaramente ai proverbi di Mosè in seguito al peccato del vitello d'oro che abbiamo appena appunto visto in questa parasha. Dunque, abbiamo dopo molti giorni, il terzo anno, che la parola di Hashem dunque giunse a Yahwanavi, disse: va, presentati ad Ahav e manderò la pioggia sulla terra, visto che abbiamo detto, come detto prima, per 3 anni non scenderà più. Eliyahu Navi, dunque, si reca ad Ahav quando appunto la carestia era molto grave, e dove ci precisano a Shomron. Shomron era capitale del regno del popolo di Israele, contrapposto a quello di Giuda, perché come tutte sapete, dopo a partire diciamo da Rehoboam, che era figlio di Shlomo HaMelech, il regno ebraico si suddivise in due: quello di Giuda, che comprendeva anche la tribù di Beniamin, e quello di Israele, che facevano parte le altre 10 tribù. Dunque, Ahav convoca Ovadia, che era uno dei profeti dei tre Asar, no? E Ahav dunque voleva che andasse con lui a cercare cibo per gli animali. Dunque, che era preposto al palazzo reale, e la Torah, dunque, Navi piuttosto, sottolinea che Ovadia era molto timorato di Hashem. Hayayaret Hashem od, guardate che su quanti si può dire, veramente fantastico. Cioè la sua permanenza alla casa reale fu ciò che gli consentì di salvare di fatto i profeti di Hashem e di garantirne a lungo la sopravvivenza, perché sapete che Ovadia aveva appunto salvato i profeti dalla morte sicura dalla mano appunto di Ahav e la sua terribile moglie Isabel, una delle più grandi reshaiot appunto che abbiamo avuto, che era figlia del re di Sidon e che trascinò il marito Ahav nell'idolatria, e che fu lei la responsabile dell'uccisione dei profeti di Hashem, di modo che rimanessero solo i profeti dell'idolo, del culto del Baal, no? Dell'idolatria del Baal. Dunque, Ovadia prese 100 profeti, li aveva tenuti nascosti, e ne ha messi 50 per grotta con cibo e acqua, dunque usò tutti i suoi risparmi. E a quel punto Ahav poi disse a Ovadia: recati a tutti i ruscelli, appunto, quando dice ha dato loro, ne ha nutriti con cibo e acqua, ma ricordiamo che sono 3 anni di siccità, e dunque l'acqua era un bene molto prezioso, soprattutto in quel periodo della carestia. Dunque Ahav si rivolge a Ovadia e dice di recarsi ai ruscelli e a tutte le sorgenti d'acqua del paese, in modo che forse gli troveremo dell'erba per mantenere in vita i cavalli e i muli, per non perdere anche il bestiame. Allora si suddividono il paese, Ahav va in una direzione, Ovadia nell'altra, e per strada Ovadia sorse, li ha scorse, perdono, Eliyahu Navi venirgli incontro. Gli si prosta al suolo, gli dice: ah, ma sei proprio tu, mio signore Eliyahu? Dice: sì, sono io. E tu vai a dire al tuo padrone Ahav, ecco Eliyahu. E lì entra in panico Ovadia e dice: ma come? Che colpo ho commesso? Perché mi consegni il tuo servo ad Ahav perché mi metta a morte, e pensando che mi sia preso il gioco di lui. Dunque giuro su Hashem, tuo Dio, che non c'è popolo o regno in cui Ahav, mio padrone, non abbia mandato a cercarti. E hanno tutti detto che non c'è, non ti hanno trovato. Ha fatto anche giurare questi popoli e questi regni di non aver trovato. E tu adesso mi dici: vai e di al tuo padrone, ecco Eliyahu. quando mi allontanerò da te, lo spirito di Hashem dice, appunto, gli dice: non ti preoccupare, ti trasporterà in un luogo che non conoscerò. Quando andò a riferire le parole ad Ahab, e non dico, se in caso appunto lui non ti troverà, la morte è sicura, dunque mi ammazzerà. E il tuo servo teme Hashem, dunque perché dovresti causare la mia morte, io che sono timorosa di Hashem. E dice: non è forse narrato che mio signore, che ciò quello che feci quando Isabel uccise i profeti di Hashem, nascosi appunto 100 profeti di Hashem, 50 e 50 anni in grotta. Adesso tu mi chiedi di andare incontro a morte sicura, tipo non me lo merito, io sono timorosa di Hashem, ho salvato 100 profeti, eccetera. Al che Eliao risponde: giuro su Hashem, chiude le schiere, che mi farò vedere da Ahab, cioè vai sul sicuro, non temere. E così fece Ovadia, di riferire le parole di Eliao Navi. Ahab gli va incontro e quando vede Eliao, colmo dei colmi, cosa gli dice? Sei tu la causa della rovina di Israele. Chi dice a chi? Come lo troviamo spesso nella vita, no? Che classico proprio da manuale, che le persone più malvagie, più perfide, più riportano i loro difetti sugli altri, no? E poi anticipano, prima ancora che tu te ne accorci o dici che io sono sparo, avaro, tu come sei avaro, no? Ecco, perché, cioè era un rascià idolatra la moglie di una malvagità impensabile, inaudita, ed è lui che dice al tzaddik Eliyahu HaNavi, che è la Neshama di Pinchas, che è colui che ci annuncerà Mashiach, tu sei la rovina di Israele. E perché? Tipo, per causa tua, sono 3 anni che siamo in carestia, ma non è causa sua, è causa che i Bnei Israel stavano servendo gli idoli, e come promessa di Hashem, servite gli idoli, non vi mando la pioggia. E infatti gli risponde: non sono io aver causato la rovina di Israele, ma sei tu e la casa di tuo padre abbandonando le mitzvot di Hashem e seguendo gli idoli dei Baalim. Siete voi che vi siete portati addosso questa disgrazia. Comunque, manda a chiamare adesso, e se desidera pioggia, raduna il popolo e i profeti idolatri e fate quello che vi dirò. Dunque, raccogli tutto il popolo di Israele su Monte Carmel con 450 profeti del Baal, dell'idolo, e 400 profeti dell'Asherah che mangiano alla tavola appunto di Isabel, la malvagia. E così fece Ahav, mandò dunque la popolazione venne di buon grado, ma non i profeti del Baal, che sapevano di essere in fondo, non è che non sapevano di essere da parte del torto, sapevano di essere da parte del torto e di professare false fedi. E quanto ai profeti invece della Shera, Isabel li vietò di accogliere il richiamo di Eliau. Attenzione. Dunque, si radunano tutti su Monte Carmel e qui il famosissimo Pasuk Ad Mattai Tempo Srim Ashnei Seifim, fino a quando salterete da un ramo all'altro, cioè ballare in due matrimoni, si dice, no? Nel senso, o siete con Hashem o siete col Baal. Se Hashem, vostro Dio, seguite Hashem, se è il Baal, seguite lui. Il popolo non rispose perché non era in grado di distinguere fra la verità e la menzogna, ormai presi da tutta questa impurità dell'idolatria. E dice: io so, Eliahu, rivolto al popolo, dice: sono l'unico profeta di Hashem rimasto. Mentre dei profeti del Baal, dell'idolo, ce ne sono 450. E dalle direttive che si prendano due buoi, un bue lo squartino, lo mettono sulla legna, non vi si accenda alcun fuoco, io farò lo stesso con l'altro bue, e invocherete vostro Dio, io invocherò il nome di Hashem, e la divinità che risponderà col fuoco sarà il vero Dio. Tutto il popolo accettò la proposta, buona proposta, e disse ai profeti: sceglietevi il bue, preparatelo voi per primi, dunque vi dà loro la precedenza. Se voi siete la maggioranza, prego precedenza, invocate pure vostro Dio, ma attenzione, non accendete fuoco. E lo immolarono, fecero come Eliao chiese, e dal mattino fino a mezzogiorno. Oh, Baal, rispondici, ma è qui, ve en col, ve e non è, un'espressione che si usa fino a oggi. Non ci fu nessuna voce né nessuno che rispondesse. Saltellavano sull'altare che è stato eretto, e a un certo punto, verso mezzogiorno, Elia Manavì comincia a schernirli. Beh, invocate in gran voce, visto che sostenete che è un dio, forse impegnato in una conversazione, forse in una guerra, forse a fare i suoi bisogni, forse sta dormendo, e se alzate la voce si sveglierà. Ovviamente molto ironico. E questi invocarono a grande voce, e si procurarono addirittura delle ferite con le lance. Questo era uno dei folli rituali di adorazione all'ora del Baal, e fino a che il sangue colò, e trascorso mezzogiorno iniziarono a profetizzare fino all'offerta momentanea, ma niente, nessuna voce, nessun niente che risponde, ven kol, ven oneh, ven kasheh. A quel punto Eliahu disse al popolo: avvicinatevi a me, e risanò, ricostruì l'altare di Hashem, quello che era stato distrutto. In realtà costruì un altare in onore di Hashem, il cui nome di Hashem fu denigrato dalle 10 tribù fino all'epoca appunto di Jerovam. Dunque risanò il buon nome di HaKadosh Baruch. Dunque prese 12 pietre, come le 12 tribù, al quale era giunta la parola di Hashem: Israele sarà il tuo nome. Con le pietre eresse un altare in nome di Hashem, attorno all'altare fece fossato ampio come due sein di semenza, come lo spazio in cui si possono piantare due sein, ossia 100 cubiti su 50, come esattamente il cortile del Mishkan. Poi dispose la legna, squartò il bue, lo collocò sulla legna, dite, riempite quattro brocche d'acqua. In tutto versò 12 brocche, come il numero delle tribù, tre volte, 4, 8, 12, tre volte per ricordare i tre patriarchi, di cui ora avrebbe richiamato appunto i meriti. Dunque, riempite quattro brocche, versatele, rifatelo, no? Tre volte, dunque tre, 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 cioè 4x3, e l'acqua scorse intorno all'altare finché il fossato si riempì d'acqua, e all'offerta pomeridiana Eliahu Navi si fece avanti e disse: Hashem, Dio di Abraham, di Yitzhak e di Israele, oggi finalmente si riconoscerà che tu solo sei il Dio di Israele, che io, Eliahu, sono il tuo servo e che secondo la tua parola ho eseguito tutte queste cose. Cioè, ho retto un altare quando allora, ricordiamo, punto importante, di norma sarebbe stato vietato farlo fuori dal santuario. E quella era un'eccezione alla regola, ma eccezione permessa da Kadosh Baruch Hu, che sia chiaro. Dunque, rispondimi, Hashem, rispondimi, che questo popolo sappia che tu, Hashem, sei Dio. Dunque, rispondimi col fuoco, rispondimi con la pioggia, prima col fuoco sull'altare, poi con la pioggia. E questo popolo, se oggi mi risponderai, il popolo crederà in me come tuo profeta, anche quando in futuro verrò ad annunciare l'arrivo di Mashiach molto presto e lo riconosceremo. Amen. E questo popolo sa che sei tu Hashem, nostro Dio, che sei stato tu a volgere indietro il loro cuore. Un fuoco di Hashem cadde dal cielo, consumò il sacrificio, la legna, le pietre, la polvere, prosciugò l'acqua nel fossato. E tutto il popolo vide, si prostrò ed esclamò: Hashem è l'unico Dio, Hashem è l'unico Dio, Hashem hu Elohim, Hashem hu Elohim. E dunque, con questo vi auguro un buonissimo Shabbat, fine della festa di Purim, Shabbat Shalom Umevorach, fantastiche, uniche nel vostro genere, Shabbat Shalom Umevorach, ogni bene, ragazze. Refuash Lema alla mia amica.